Laser.
Con 16, 17 anni, era il momento che ho cominciato la mia militanza politica, molto giovane, come tanti altri compagni dell'Argentina e dell'America Latina. Ho vissuto 14 anni in dittatura, tanta dittatura, tanta repressione. Era necessario, non solo per me, per tutta la mia generazione, di dire no, basta. Allora ho cominciato la militanza politica, sociale, e dopo, molto giovane, con 21 anni, sono andato in carcere, in prigione. Questo ha significato il comincio di un'etapa magari la più bella, la più dura, la più complessa della mia vita, che è l'etapa della prigione di Coronda. È stato un momento magico della mia vita, un spazio di lotta, di resistenza quotidiana.
Questa è la voce di Sergio Ferrari, registrata in occasione dell'assemblea del sindacato Sindicom a Bellinzona. Sindacalista in pensione, militante sandinista, attivista per i diritti umani e corrispondente dalla Svizzera per diverse testate latinoamericane. Una vita eccezionale. Per farmela raccontare, lo raggiungo a Berna, dove vive e lavora da diversi anni. Durante il viaggio in treno sfoglio Grand Hotel Coronda, volume uscito da poco per le edizioni Albatros, che raccoglie le testimonianze di Sergio e di molti altri prigionieri rinchiusi nel carcere della provincia di Santa Fe durante gli anni della dittatura argentina. Arrivo a Berna, nel quartiere di Bumplitz, dove abita Sergio Ferrari. Mi ha dato appuntamento a casa sua per colazione.
Grazie.
Avanti.
Permesso?
Sì, siamo nel secondo.
Ciao Sergio.
Ciao, come stai?
Mi accoglie con una tavola imbandita. Treccia, dulce de leche, formaggi dell'Oberland bernese e caffè.
Ascolta, la storia dell'Argentina in questi anni è una storia di dittatura militare, militare, militare. Ho vissuto io il primo 20 anni della mia vita, sempre è stato magari 3 o 4 anni di regime democratico. Il resto è stato sempre militare, dittatore. Quello ha determinato anche la nostra storia. Una situazione in Argentina, in America Latina, irrespirabile per i giovani. Di non poter uscire il sabato sera perché si aveva il capelli lungo, era già terrorista e era preso, era trasportato in prigione. Era una situazione sempre stata quella molto pesante. È chiaro che l'anno prima, golpe militare, è stata una scalata, un'aumentazione brutale della situazione già repressiva. Era un clima pre-dictatoriale e quello si sentiva. E quello per noi come giovani militanti in questi momenti era molto, molto chiaro. Noi non abbiamo mai sentito che eravamo vittime di una dittatura. Eravamo coscienti che eravamo militanti sociali e che la prigione, come la morte, la disparizione, erano parte di un scenario possibile. Ho cominciato la mia militanza politica con 17 anni. Mai era un problema traumatico. Eravamo giovani che danzavamo, che giocavamo calcio. La vita normale, però con una idea politica molto chiara e dopo un'organizzazione politica molto chiara. Dopo fine dell'anno 74, fino all'arrestazione marzo 76, ho vissuto già in una semiclandestinità. La mia vita era profondamente marcata per una situazione repressiva esistente, anche senza dittatura ancora.
E come si svolgeva la vostra attività politica?
C'erano diversi livelli di organizzazione. Nel mio caso ero studente di storia. Io ho cominciato già l'ingresso dell'università con una militanza universitaria molto attiva. Dopo di questa situazione ho avuto già una prima detenzione di 3 giorni. Dopo è stato giusto un piccolo momento di primavera democratica, 73 fino a 75, e lì ho avuto una militanza pubblica molto intensa, Gioventù Peronista, che era un settore di sinistra del peronismo, che è molto complicato come fenomeno. E dopo è stata già una militanza organica più forte dentro di un'organizzazione che era della sinistra peronista, era un'organizzazione politica militare, che era Montoneros, che aveva differenti fronti, universitario, quartieri, e io ho stato sempre un militante pubblico.
Escuchemos esta historia, escúcheme compañero, si se siente peronista, peronista verdadero. Peleamos la resistencia con caños y con desgracias desde aquel 55 sin saber de burocracia.
Quindi la vostra militanza rimaneva nell'ambito sicuramente politico, però sociale, culturale, non c'era qualcosa di simile alla lotta armata italiana?
In America Latina in questi anni 70, dopo l'esperienza di Cuba, dopo l'esperienza del Che Guevara, la questione della lotta armata è stata molto presente in tutta la vita politica di Uruguay, Cile, Argentina, Perù, Bolivia, Brasile. Praticamente tutta l'America di Sud America era un tema e molte volte questa militanza aveva un rapporto con un'organizzazione politica militare. Il mio lavoro era politico, noi abbiamo chiamato quello un lavoro politico di superficie. Però il marco politico globale strategico della nostra attività era nel marco di un'organizzazione politico-militare peronista. Una storia che veniva del nazionalismo rivoluzionario, che è molto differente a questa concezione tradizionale magari dell'organizzazione politico-militare marxista-leninista. Era un'altra storia.
Libertad era un asunto mal manejado por tres. Libertad del almirante, general o brigadier. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación.
Ora, la notte era il 10 marzo, 14 giorni prima il colpo di Stato, era la nostra casa con il mio fratello Claudio. Allora alle 3 della mattina lui mi sveglia e mi dice: Sergio, guarda, c'è un movimento strano in frente. Lui aveva molto problemi per dormire, ma allora è stato quasi un miracolo. Ho andato al balcone con lui, abbiamo visto che era tutto un dispositivo grande, però tutto de civile, cioè senza divisa in civile. E quello era l'opzione la più pericolosa in questo momento, perché erano tanti gruppi armati di destra, che aveva già centinaia di compagni morti, disparito, per l'azione della 3A, Alleanza Anticomunista Argentina. Quando abbiamo visto quello, ho detto a Claudio: dobbiamo provare ad uscire. E abbiamo cominciato a correre per differenti tetti di differenti case. Mi idea era di fare ritardare l'operazione. Io ho pensato come una questione di sopravvivenza: se questo viene un po' più lungo, abbiamo più possibilità di sopravvivere. E in questo momento aveva 22 e il mio fratello 25 già. I genitori abitavano a 1000 chilometri in Bariloche, tutto nella Patagonia, e l'altro fratello, il più grande, era in Buenos Aires. Hanno tutto distrutto perché loro hanno pensato che c'erano le armi. Levantato il parquet, tutto rubato dopo, tutto, anche il sapone per il bagno, per la doccia che aveva la doccia, non portato via. Era la casa della famiglia della mia compagna in questo momento. Lei, per fortuna, non era in la casa. I vicini hanno telefonato. Allora la mia compagna, che era militante anche politica, ha potuto lanciare tutto un sistema che abbiamo avuto in questo momento di mobilizzazione di avvocati, di giuristi, tutto quello. Allora ha funzionato molto bene, molto rapidamente. Prima l'intervenzione, luce di bengale. Era una situazione già un po' pazzesca, come un carnevale, però drammatico. E finalmente, una ora e mezza dopo, sono arrivati. E siamo stati detenuti con il mio fratello, vendati, e lì siamo trasportati in 2 o 3 posti differenti, con differenti tipi di torture. Simulacro di fucilamento, dopo in una scala alta, e loro hanno fatto simulacro di buttarti via. Abbiamo avuto molta fortuna e questo era stato un procedimento molto grande.
E proprio mentre Sergio e il fratello Claudio sono in mano alla polizia provinciale, ecco un nuovo colpo di Stato. La notte del 24 marzo 1976, con il supporto degli Stati Uniti, prendono il potere le forze armate argentine, che destituiscono la presidente Isabel Martínez de Perón.
Habla el teniente general Don Jorge Rafael Videla.
Al pueblo de la nación argentina. El país transita por una de las etapas más difíciles de su historia. Colocado al borde de la disgregación, la intervención de las Fuerzas Armadas ha constituido la única alternativa posible frente al deterioro provocado por el desgobierno, la corrupción y la complacencia.
A partir del 1 mayo 76 son arrivato a Coronda. Era una prigione molto grande. Don Coronda aveva in questo momento 6 padiglioni, 3 o 4 erano per prigioniero sociale e classici, dopo 3 per prigioniero politico. Il nostro padiglione, che era il numero 5, era considerato per il militare come lì vanno le irrecuperabili. Allora la situazione era di chiusura totale. Il regime era 23 ore per giorno dentro questa cella. Non aveva il diritto di leggere, di scrivere, di cantare, di fare l'esercizio. Praticamente tutto era proibito. Abbiamo visto che era un regime veramente brutale e l'obiettivo era la distruzione psicologica, fisica, ideologica di noi, dell'ufficio del direttore, del comandante di gendarmeria. Lui ha preso il mio dossier della prigione e lui mi ha detto: Ferrari, voi di qui partite mai, mai. E se una volta partite di qui, va a essere pazzo o morto. Abbiamo trovato di documentazione una proposta che si chiama proposta pensionista. La visione era chiara: quando sei distrutto, sì, c'è una possibilità di uscire. Dopo all'esterno loro non vogliono più fare la politica perché hanno sofferto troppo. La logica era veramente essere isolato nella tua cella e isolati dagli altri compagni e isolati dal mondo esterno. Dopo il colpo di Stato, fino un anno dopo, marzo 77, non abbiamo avuto di visita del mondo esterno.
Quello che più impressiona nel libro scritto da Sergio non è tanto il racconto delle sofferenze e delle torture vissute, ma sono soprattutto le modalità di organizzazione e solidarietà interna che si sono messe in atto all'interno del padiglione numero 5 del carcere di Coronda.
E dopo era l'altra Coronda, la Coronda della Resistenza. Abbiamo sviluppato tutta una quantità incredibile di metodi. Il punto chiave era il periscopio.
Sergio mi mostra come costruire uno di questi periscopi. Un rametto di saggina preso da una scopa, della mollica di pane annerita dal fuoco, su cui incastrare un frammento di vetro che funge da specchio.
Con quello abbiamo potuto controllare il movimento di guardia. Quello è stato basico, perché una volta che abbiamo potuto controllare il movimento dell'nemico, abbiamo potuto liberare tutte le forme di comunicazione interna, le più incredibili immaginabili, come per parlare per il BC, e quello aveva una comunicazione di 3 celle che erano comunicate per il sistema dell'acqua, e era come un telefono perché poteva ascoltare i compagni che erano sotto o sopra. E questa è stata la base della resistenza collettiva, una resistenza collettiva, organica, organizzata, umana, meravigliosa di Coronda. Perché quello era tutta la possibilità di comunicare, di parlare, di fare la formazione storica, di raccontare il film, di raccontare del teatro, di parlare del problema personale. La parola è essenziale in una situazione, la comunicazione diventa essenziale.
A Coronda, Sergio e i compagni comunicano con un linguaggio fatto di segni che possono essere eseguiti anche con le mani ammanettate dietro alla schiena.
Hola, como estás? Como va?
Si usa il codice Morse per comunicare di notte da una cella all'altra.
Morse, per esempio, l'AES. Per dir olmo, magari era po, L, me. Oh, e questo è stato molto molto importante per comunicazione anche vitale, quando un compagno la notte era uscito per la forza, rapidamente il padiglione era informato di quello. Loro non hanno mai fatto un processo giuridico contro me e il mio fratello. Era parte del problema dopo il colpo militare. Aveva 10.000 prigionieri politici, loro non avevano la capacità per fare in ordine le robe. È una situazione molto vaga, molto difficile anche, perché non sapeva, poteva essere un anno, tre anni, 10 anni, tutto era permesso. Poteva essere eterno, e quello è stato, credo che per tutti i prigionieri politici, è stato un elemento abbastanza esistenziale di complicazione. Il mio fratello Claudio ha sofferto moltissimo, ha fatto 2 intenti di suicidio in prigione, e contro lui non avevano loro elementi di accusazione. Secondo elemento, aveva una pressione internazionale abbastanza grande, perché il mio padre era pastore della Chiesa Metodista. La Chiesa Metodista aveva dei forti rapporti con il Consiglio Ecumenico di Chiese a Ginevra. In questo momento la Chiesa Evangelica ha avuto una posizione molto aggressiva contro la dittatura argentina, molto di molta mobilizzazione, che non era il caso della Chiesa Cattolica. E credo che questa situazione del mio fratello e la situazione internazionale ha determinato che il mio fratello è stato liberato, espulso dell'Argentina in settembre 78. Questa pressione internazionale ha favorito anche la mia situazione personale. Era un po' inesplicabile per il militare. Uno usce e l'altro resta in prigione con la stessa situazione giuridica. E dopo 10 giorni, veramente accanto dell'avion, è stato liberato, e con la manette fino alla scala dell'aereo di Swissair. Ho salito le scala, sono entrato all'avion della prigione a Kloten.
Sergio Ferrari è stato liberato nel dicembre del 1978 e poi accolto come rifugiato in Svizzera.
Era il primo viaggio in avion che faceva. Non sapeva come funzionava l'aereo. Allora non sapeva se poteva o doveva pagare il pranzo. Prima di partire, il mio genitore mi aveva dato 600 franchi, però non aveva nessuna idea del valore dei soldi dopo 3 anni di essere in prigione. Allora non sapeva veramente se questo era abbastanza per mangiare. Non aveva nessuna idea e non aveva fame. Abbiamo avuto un accompagnamento molto, molto, molto importante, molte possibilità come rifugiati di fare una formazione, di studiare il francese. Ho cominciato all'Università di Friburgo un post-diploma in giornalismo. Ho fatto il primo anno e dopo è stata la possibilità di partire come cooperante internazionale in America Centrale, però ho lavorato intensamente dopo questo momento del giornalismo. Ci sono tanti compagni che
hanno sofferto tanto, no? Il caso del mio fratello, anche che è morto in Ginevra 20 anni fa. Lui non ha potuto mai recuperare la gioia di vivere. Ha avuto ripercussioni molto forti anche. Non è semplice. Per noi abbiamo trionfato, per la globalità possiamo dire che abbiamo molto sofferto. Ho avuto il privilegio di parlare sempre di Coronda, anche quando sono uscito dalla prigione. La denunciazione della situazione è stata l'attività principale. Dopo è stato tutto il processo giuridico, che è una cosa meravigliosa. 40 anni dopo le fatti, a una giustizia di Stato che riconoscono che questo sistema di prigione è un crimine contro l'umanità. Questo è una cosa impressionante, molto importante, e credo che mai visto in tutto caso in Argentina, e non credo che in America Latina.
Y ahora el pueblo está en la calle a cuidar y a defender esta patria que ganamos, liberada de veces.